Modem.
Mi trovo all'entrata della grande fabbrica dove la polizia vieta l'accesso. C'è una separazione, una siepe. A pochi metri di distanza la mensa dove è avvenuto, i corridoi dove sono avvenuti i fatti di sangue.
L'autore del gesto era un tipo discreto, lavorava da noi da 10-12 anni, era integrato nel team. È incomprensibile che una cosa del genere sia potuta accadere.
La fabbrica è molto grande, dà lavoro a circa 400 persone, quindi è un'azienda, una società molto importante per la regione.
Sono rimasto molto impressionato. Da anni faccio questo lavoro e fortunatamente non ho visto così tanti casi simili.
Die Kronospan ist ein wichtiger Arbeitgeber hier in der Region.
Ci sono dei giornalisti che con la telecamera cercano di riprendere da una certa distanza. L'interesse, come logico che sia, è piuttosto elevato.
Im Moment war ich richtig gelähmt und ich denke, es war ein Riesenschock, das zu hören.
Das tut ihm schwer betreffen. Und dass er schockiert, wie das gehört hätte.
Weiche Knie, ein Zittern, ein Schock, ein kleiner.
Tremore e shock espressi dal sindaco e dagli abitanti di Menznau, il comune del Canton Lucerna dove è avvenuto ieri il bagno di sangue. Buongiorno da Bettina Müller. I suoni che avete appena sentito sono stati raccolti da Nicola Lühend, che è appena rientrato e che adesso è con me in studio. Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Fino a ieri il movente era sconosciuto, sui giornali sono apparse varie speculazioni. Sai darci qualche appiglio concreto?
Ma dunque, ci sono come sempre in questi casi due piani, quello dell'ufficialità, cioè il dire e non dire delle autorità, e quello invece delle indiscrezioni giornalistiche. Il primo piano, come sempre, è un po' avaro di notizie, l'inchiesta è in corso, motivo per il quale evidentemente la polizia e le autorità inquirenti non hanno molto interesse nello scoprirsi troppo. Quello che è certo, ed è stato confermato ieri, è che l'uomo, il 42enne autore del gesto, che ricordiamo è fra le tre vittime, ha agito in maniera mirata, lo ha detto la polizia, in maniera quindi mirata, non ha sparato a caso, questo quantomeno è quello che dice la polizia. Il secondo piano, quello delle indiscrezioni, invece è più ricco, anche se siamo nel campo delle speculazioni o poco di più. Dico poco di più perché qualcosa è stato confermato, cioè che fra le vittime c'è anche un noto campione di lotta svizzera, la cui uccisione appunto è stata confermata dalla società a cui lui stesso apparteneva. Le altre vittime pare siano appunto l'autore stesso, come dicevamo, del gesto, padre di famiglia, che si sarebbe suicidato, ma questa è un'ipotesi ancora tutta da confermare. E un'altra vittima è una donna, una vicina di casa dell'autore. Qualcuno ieri, proprio sull'onda di questo, ha ventilato la possibilità che potesse trattarsi di un movente passionale, ma qui siamo proprio davvero nel campo delle speculazioni. Si sta scandagliando anche lo sfondo professionale. L'azienda, la Kronospan, seppur alle prese con una certa compressione della produzione, non aveva piani di ristrutturazione in vista, quindi nessun licenziamento in vista. Eppure c'è una divergenza fra quanto abbiamo sentito anche proprio nella scheda introduttiva, quando i responsabili dell'azienda dicono che l'autore del gesto era un tipo discreto e integrato, e quanto invece emerge dalle varie testimonianze di colleghi secondo i quali negli ultimi tempi l'uomo era molto solitario, non parlava con nessuno e anzi poco prima era stato mandato in vacanza proprio anche per rigenerarsi. Ieri, fra l'altro, era il suo giorno libero.
E che idea ti sei fatto della dinamica degli eventi?
Beh, anche qui ci affidiamo soprattutto alla ricostruzione non tanto della polizia quanto delle testimonianze. L'uomo che quel giorno, ripeto, non aveva turni lavorativi, è apparso nella mensa, si dice, poco dopo le 9 e ha esploso una decina di colpi nei corridoi e nella mensa. Non è escluso che abbia iniziato la sua azione omicida già nello stabile della fabbrica, così come non è esclusa anche la possibilità di una colluttazione durante la sparatoria, forse proprio con una delle vittime, forse proprio il campione di lotta svizzera. Rimane dunque ancora poco chiaro se le vittime erano davvero nel mirino dell'uomo o se semplicemente hanno avuto la sfortuna di trovarsi sulla sua strada proprio nel tentativo anche di bloccarlo. L'ipotesi della colluttazione porta comunque alla domanda, insomma, se non l'avessero bloccato dove sarebbe potuto arrivare. Insomma, questo comunque è ancora davvero troppo presto per dirlo. Intanto comunque i giornali oggi, e così come già i siti web ieri, hanno identificato l'autore del gesto. Si tratterebbe appunto di uno svizzero di origini kosovare di 42 anni, questo l'abbiamo detto, padre di due figlie. C'è chi anche non ha esitato stamattina a metterne le foto immediatamente in prima pagina o quasi, insomma.
Fra le vittime ci sono alcuni feriti molto gravi, secondo le ultime informazioni come se la stanno cavando?
Ma in questo senso non ci sono ancora novità di rilievo. Un aggiornamento è previsto oggi, un aggiornamento sulle loro condizioni di salute. Ricordo che sono 7, uno leggero, un altro con ferite di media entità e altri 5 feriti seriamente. Uno di questi soprattutto pare che sia davvero in condizioni piuttosto gravi, anzi secondo Radio Pilatus, radio locale, quindi il ferito più grave sarebbe morto già nella serata di ieri, ma questa è una notizia che va confermata, la polizia non conferma né smentisce per il momento.
Ed è trapelato qualcosa in più sulla provenienza dell'arma usata?
Ma pochissime le notizie in questo senso. L'arma usata si sa che è una pistola, questo è stato confermato anche dalla polizia, nessun fucile dunque, ma è evidente che il fatto di sangue riaprirà il grande dibattito, anzi lo ha già fatto, sulle armi e sul controllo di esse. Pensiamo a quanto ha detto ieri Simonetta Sommaruga, la consigliera federale, che per la quale insomma va inasprita la legge, e sappiamo anche che nella prossima sessione federale delle Camere, che si aprirà fra breve, probabilmente se ne parlerà, visto che sono agendati alcuni temi sul tema.
E quali impressioni hai colto entrando in contatto proprio con le persone di Menznau ieri?
Ma dunque, non è mai evidente calarsi in una realtà che ha appena vissuto uno shock simile, una piccola realtà, lo ricordiamo, una cittadina di 3.000 abitanti, che certo non è abituata a certi atti estremi di questo genere, che non è nemmeno abituata a confrontarsi con i giornalisti. Ieri Menznau è stata davvero letteralmente invasa dai giornalisti. Ad un certo punto ho scambiato due chiacchiere con una signora, la stessa che abbiamo sentito nella scheda introduttiva, e lei mi esprimeva tutto il suo disagio nel gestire la situazione, nel vedersi attorniata da tanto interesse e da tanta brama di notizie. Altre persone infatti hanno preferito proprio respingere ogni tentativo di contatto, alcuni addirittura non sapevano nulla, quasi omertosamente. Insomma, atteggiamenti comunque tutti decisamente comprensibili. Rimane il fatto che Menznau, e non solo Menznau ma anche le cittadine vicine, sono tutte cittadine sotto shock, visto che l'azienda di cui parliamo è davvero importante per la regione e per il cantone, ma non solo.
Grazie Nicola Luent per questo aggiornamento. Ci aiutano adesso a inquadrare questa vicenda lo psichiatra forense Carlo Calanchini, che saluto.
Buongiorno.
E il criminologo Philippe Jaffé, che nella sua carriera si è occupato di ospedali psichiatrici di alta sicurezza. Buongiorno.
Buongiorno.
Carlo Calanchini, un uomo apparentemente tranquillo, poco appariscente, che improvvisamente compie un atto di violenza eclatante. È un caso da manuale?
Non ci sono, secondo me, dei casi da manuale. Ci sono delle categorie all'interno delle quali si possono poi più o meno correttamente incasellare i singoli casi. Adesso abbiamo sentito che quest'uomo apparentemente tranquillo da qualche mese comunque dava qualche segnale, no? Che non è stato probabilmente interpretato correttamente, comunque qualcuno l'ha mandato in vacanza, se ho capito bene. Probabilmente dentro di lui si stava facendo largo una patologia che naturalmente adesso non è facile inquadrare, perché non siamo in grado di fare così, senza informazioni supplementari, una sorta di autopsia psichica. Però questo è probabilmente quanto andrà fatto, raccogliendo tutti i dati disponibili, parlando con i familiari, eventualmente se c'è con un medico curante, per cercare di capire che cosa è capitato a questa persona e semmai cercare di sviluppare delle misure preventive per evitare altri casi del genere.
Ecco, ma se stiamo alle informazioni che si trovavano su Blick questa mattina, appunto, secondo le quali lui avrebbe dato dei segnali di stress, di disagio, e quindi i suoi principali lo hanno mandato in vacanza per 3 settimane, è una misura in fondo comprensibile, no? Vai in vacanza, prendi un po' di distanza, ma evidentemente non è stata quella giusta.
Diciamo che è una misura di buon senso, no? Però è una misura molto superficiale, perché normalmente si va in vacanza anche senza che prima si siano dati dei segnali di disagio. Questo signore, se ho capito bene, perché le informazioni sono poche, in realtà è diventato più introverso negli ultimi tempi, no? Si è isolato, era poco comunicativo. Probabilmente era già un carattere di questo tipo che ha accentuato queste sue peculiarità fino a quando, in qualche modo, no? Anche benevolo e ben intenzionato, gli si è detto: guarda, allontanati, no? Quindi è stato emarginato. Anche se la vacanza è una misura solitamente positiva, lui può averla vissuta come un rifiuto, come un'esclusione. Forse, se ammesso che ci sia, sarebbe stato meglio mandarlo dal medico del personale, per esempio, e dal medico del personale mandarlo a un consulente psichiatra. Questa è naturalmente un'ipotesi, una proposta fatta col senno di poi. Però credo che bisogna pensare anche a queste cose in un'ottica futura. Ecco.
Philippe Jaffé, appunto, c'è lo sgomento, l'incredulità per quello che è avvenuto, ma di solito, come diceva il dottor Calanchini, ci sono dei segnali premonitori. Quali sono?
Beh, sono diversi, sono già stati menzionati il cambiamento del carattere, l'accentuazione di segni un po' strani con la persona, forse tensioni con i colleghi. Ci sono sempre segnali, però non c'è una certezza che questi segnali annunciano un atto così parossistico, si dice così, con tale intensità di violenza. Dunque i segnali sono più diffusi e purtroppo non abbiamo tutti gli ingredienti che hanno contribuito a questo gesto.
Però appunto l'aspetto paradossale, no? La chiusura, la tranquillità, in fondo abbiamo più paura magari di personalità colleriche che a un certo punto sbottino e esagerino, perdano il controllo. Il paradosso di una personalità molto tranquilla che improvvisamente fa un gesto davvero eclatante, pubblico, davanti a tutti nella mensa. Che riflessioni le suscita?
Sì, infatti le persone che, di un certo tipo, che sono solitari, che sono incapsulati nel loro funzionamento psichico, non trovano il modo di risolvere i loro problemi. Perché non hanno questa capacità eterosociale di andare dagli altri, di farsi ascoltare con i problemi, altri nell'azienda, con i colleghi o nella famiglia, o come è stato detto, con un medico, un psicologo. E questa incapacità di risolvere i problemi, di stare con i problemi incapsulati nella mente, fa che poco a poco arrivano a un punto di esplosione. E la sfida è di poter identificare queste persone, abbastanza rare, e di capire a quale punto si deve intervenire in una maniera preventiva. Ma è molto difficile perché queste persone sono molto rare.
Dottor Calanchini, gli inquirenti si chiedono se si sia trattato di un atto premeditato. Di solito in questi casi lo sono.
Ma guardi, come diceva adesso il signor Jaffé, questi casi sono molto rari, no? Perciò è difficile dire che cosa di solito avvenga in queste situazioni. Questo caso probabilmente è stato un po' premeditato, no? Perché questo signore è andato in fabbrica, è andato all'azienda in un giorno in cui sarebbe stato libero, insomma non avrebbe dovuto lavorare. Non è capitato lì per caso. Si è portato un'arma, quindi una certa premeditazione c'è stata. È possibile che la premeditazione sia germinata già nel corso di qualche settimana, qualche mese, questo non lo sapremo mai. È possibile che si sia caricato di aggressività che ha trattenuto per decenni, magari per tutta la sua vita. Ci sono persone che non sanno gestire l'aggressività, a differenza del collerico, no? Che la gestisce male, ma in qualche modo riesce anche a sfogarla facendo scoppi di rabbia, di aggressività, magari diventando anche una persona che fa paura agli altri, ma poi in realtà è un po' il can che abbaia ma non morde. Certe persone che sono apparentemente tranquille, in realtà sono le classiche acque chete che quando esplodono poi fanno dei gravi danni. Quindi è possibile che questo atto si sia preparato già nel corso degli anni, dal punto di vista del carattere, e che nelle ultime settimane la sua aggressività si sia in qualche modo organizzata contro certi obiettivi, contro certe persone. Quindi il gesto probabilmente è stato premeditato. Quanto lucidamente non si potrà mai dire.
Philippe Joffé, la disponibilità di un'arma può aver contribuito a far precipitare la situazione?
Beh, diciamo che c'è un dibattito molto robusto in questo, su questo, questa situazione. Per me è piuttosto chiaro che la disponibilità, l'accessibilità agli armi fa che la violenza potenziale è sempre più grande in Svizzera. Noi sappiamo che il nostro paese è un paese molto violento. Non è che la gente va in giro a sparare, però siamo un paese un po' porco spina, armati fino ai denti, con un livello di violenza, per esempio di suicidio, che è molto importante. E il fatto è che le armi è un po' un segno sociale di questa violenza, l'accessibilità.
Liberissimi perché armatissimi, diceva già Machiavelli, e io a questo punto vi faccio sentire la scheda di Andrea Netzer che ricostruisce gli ultimi casi che sono avvenuti in Svizzera simili.
Plötzlich nahm einer das Spiel ernst. Es gab einen schwer Verletzten und vier Tote.
Zwei Pressekonferenzen hat es heute Mittag in Zürich zum Fall Canun.
16 aprile 1986. Il capo della polizia e delle costruzioni della città di Zurigo, Günther Canun, entra nel suo ufficio, uccide quattro collaboratori e ne ferisce un altro. Verrà condannato a 20 anni di prigione. 31 agosto 1990, un gioielliere di Zurigo, esasperato per le difficoltà finanziarie, uccide 5 persone, fra cui i suoi familiari, e si toglie la vita. Marzo 1992, l'italiano Erminio Criscione uccide a Rivera 6 conoscenti per ragioni che non sono mai state chiarite del tutto. Si ucciderà in cella 5 giorni dopo la strage.
Der Anschlag war der erste dieser Art in der Schweiz und er war für den Kanton Zug ein traumatisches Erlebnis. Heute vor 10 Jahren stürmte Friedrich Laibacher in den Zuger Parlamentssaal und richtete in nur wenigen Minuten ein Blutbad an.
27 settembre 2001. Friedrich Laibacher uccide 11 deputati del Gran Consiglio del Canton Zugo e si toglie la vita. L'autore voleva vendicarsi apparentemente a causa di alcune vicende giudiziarie che lo riguardavano. Settembre 2010, Peter Kneubühl, nella sua casa di Bienne, spara e ferisce gravemente un poliziotto intervenuto per intimargli lo sfratto. Aveva minacciato più volte con delle lettere ai funzionari del cantone. È stato arrestato 8 giorni dopo la sua fuga. Sono alcuni episodi di stragi e fatti di sangue recenti che hanno segnato la cronaca nera in Svizzera. A questi fatti bisogna poi aggiungere numerosi drammi e omicidi che si sono svolti nell'ambito familiare. L'ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto il 2 gennaio di quest'anno a Daillon, in Vallese. Un uomo di 33 anni ha ucciso 3 donne e ferito 2 uomini. Ai poliziotti che lo hanno arrestato racconterà che doveva risolvere un problema familiare.
Philippe Jaffé, stavamo appunto parlando della disponibilità delle armi, ma nei casi che abbiamo sentito nel riepilogo non si può dire che in fondo queste persone avrebbero trovato un'altra arma per compiere la strage che avevano in mente di fare?
Non si può dire, però la probabilità è che se non hanno una disponibilità facile a un'arma non farebbero con così tanta facilità il gesto che fanno. Io vorrei fare un paragone. Noi in Svizzera abbiamo questi casi che adesso ce ne sono parecchi, non è troppi, però sono troppi, ma non è un'epidemia. Però la differenza, per esempio, con gli Stati Uniti è che le nostre armi non hanno la capacità di sparare molto più colpi. Sì, e si vede che la disponibilità delle armi e del tipo di arma decide in qualche modo il risultato di queste esplosioni di violenza. Per fortuna qui in Svizzera abbiamo solo delle pistole, delle armi che sparano 5-6 colpi, non abbiamo queste armi che sparano 100 colpi in una volta. E fare questo paragone deve insegnarci che nella nostra società un'arma che spara un colpo ucciderà una persona e questi casi esistono e purtroppo andranno sempre un po' più in.
Lo abbiamo sentito, in molti casi all'omicidio segue il suicidio. Carlo Calanchini, perché?
Questo potrebbe essere un indizio della patologia sottostante, no? E come in questo caso, d'altronde, a quanto sembra, bisognerà sentire le conferme che emergeranno dall'inchiesta, l'autore si è poi suicidato. Questo potrebbe essere l'indizio di una componente depressiva nel movente, no? Allora, per delle ragioni che sarà impossibile chiarire nel dettaglio, l'aggressività è in parte, forse anche in parte molto importante, rivolta verso se stessi, però deve avere uno sfogo anche diretto verso altri. E si arriva così a questi omicidi o stragi suicidio.
Ma è da intendere come una presa di coscienza improvvisa o spesso anche il suicidio premeditato?
Premeditato è forse una parola grossa, però io penso che il suicidio faccia parte del gesto, non è una conseguenza degli omicidi commessi prima. Fa già parte dello stesso agito, chiamiamolo così. Quindi l'aggressività ha dei bersagli esterni e dei bersagli interni. Naturalmente i bersagli interni sono quelli finali, perché altrimenti non ci sarebbe il gesto, non ci sarebbe la strage, ma si tratta della stessa dinamica, dello stesso gesto sostanzialmente, non è che uno è conseguenza degli altri. Se ci fosse un intervallo ragionevole di tempo, allora potrei dire è in conseguenza del senso di colpa, ma la dinamica di questi fatti è talmente veloce che non è possibile che sia così.
Philippe Jaffé, ma si può davvero arrivare a comprendere un delitto simile alla fine secondo alcune ragioni chiare e precise o alla base ci sono dei grovigli oscuri in fondo insondabili?
No, è chiaro che tanti casi non capiranno mai esattamente cosa succede nella mente della persona, però abbiamo casi di persone che hanno provato a suicidarsi e hanno sopravvissuto e abbiamo potuto studiarli. E sono molto d'accordo con quello che è stato detto, che se ci sarebbe stato un periodo tra il gesto omicidiale e il momento di suicidio, forse una prova di colpabilità. Però in questi casi che vediamo un'esplosione di violenza, poi il suicidio, che abbiamo studiato, una tentativa di suicidio che abbiamo studiato, vediamo che finalmente la violenza è fluida. Può essere un minuto diretto contro se stesso, poi si dice alla persona ma no, devo uccidere le altre persone, e poi 10 minuti dopo di nuovo se stesso, e poi questo può andare avanti e indietro durante ore, anche giorni, anche settimane, fino a quando arriva un momento in quale tutto esplode. E quello che sappiamo ancora è che queste persone, dopo aver potuto esprimere la violenza verso gli altri, hanno un periodo di accalmia, si sentono vuoti e di non più esistere. In un certo modo suicidarsi è una finalità che fa senso, hanno risolto il loro problema.
Tra le spiegazioni che si sentono, che si sono sentite in questi giorni, c'è anche questa, c'è un'alterazione della percezione della realtà. Spesso queste persone, gli autori di questi gesti, entrano in una specie di tunnel in cui l'unica via d'uscita sembra essere quella di una strage contro quelli che loro percepiscono come dei persecutori, dei nemici. Dottor Calanchini, è spesso così e come si entra in un tunnel del genere?
Guardi, questa è un po', l'evoluzione paradigmatica di chi commette gesti del genere. Ci sono spesso delle componenti persecutorie, no? Che sono ancorate in una struttura di personalità che solitamente si sviluppa già nella prima infanzia. Laibacher era un caso del genere, no? L'autore della strage di Zugo era con quasi assoluta certezza una personalità paranoide o paranoica, no? Che aveva sviluppato un suo delirio persecutorio e quindi aveva delle vittime designate, per così dire. Aveva identificato certi suoi nemici, poi probabilmente ha ucciso persone che non c'entravano assolutamente niente, nemmeno con il suo delirio. Ma è andato perché aveva identificato in certi politici zughesi i responsabili delle sue disavventure, che avevano poi origini in fatti microscopici. È difficile dire se l'autore di questa strage abbia delle affinità con Laibacher. A prima vista non ci sono elementi per dirlo, ecco. Io ho l'impressione che qui ci sia una componente un po' diversa, forse schizoide, forse depressiva, forse tutte e due le cose, potrebbe esserci comunque anche una vena persecutoria. Però appunto, ogni caso ha le sue peculiarità e le generalizzazioni di solito sono, sì, sono utili per fare degli inquadramenti generali, però non ci aiutano a capire il singolo caso.
E Philippe Jaffé, quanto conta invece l'emulazione, la pubblicità che si dà a questi casi eclatanti, anche come la strage di Breivik in Norvegia o quelle nelle scuole americane?
Sì, c'è una componente di contaminazione per certe persone che capiscono che se hanno un piano, che hanno un delirio che dura da anni, vedono nella realtà qualcuno fare quello che, più o meno quello che pensavano, si sentono più validati nell'esplosione stessa, ma sono pochi questi che hanno questa influenza, sono persone già molto più strani e più ammalati dal punto di vista della mente, però
Parliamo,
sì, i
dica,
media
scusa.
hanno la loro responsabilità anche.
Parliamo ora in conclusione delle vittime sopravvissute alla sparatoria e sentiamo cosa ha detto Hans-Peter von Harburg, il capo del Care Team del Canton Lucerna, a Nicola Lühend.
Nein, nein. Jedes Mal, wenn ich.
No, no, ogni volta che veniamo chiamati ad operare vivo qualcosa di nuovo, qualcosa di completamente nuovo. Sono avvenimenti che superano la nostra immaginazione, motivo per il quale anche noi siamo scioccati. È chiaro, fa parte della professionalità del care team rimanere calmi. Per le persone coinvolte invece siamo di fronte a vissuti ed esperienze diverse. Alcuni rimangono tranquilli, altri diventano rabbiosi, altri ancora sono molto tristi. Non ci sono regole su come si reagisce.
E quante persone avete seguito da vicino?
Qui in palestra ci siamo presi cura di 20-25 persone, quelle coinvolte direttamente nella sparatoria.
E quali sono state le impressioni che avete ricavato da questa presa a carico immediata?
Come detto, profonda tristezza, incapacità ad esprimere alcunché, fino a rabbia nei confronti dell'autore del gesto, ed era logico che andasse così.
Hans-Peter von Harburg, ora il vostro lavoro può considerarsi concluso?
No, il nostro lavoro era solo il primo passo. Ora occorre osservare come le persone reagiscono a questo avvenimento. Dobbiamo continuare l'assistenza fin tanto che sarà necessaria. Forse saranno necessari anche dei professionisti, medici o psicologi che portino avanti la presa a carico di queste persone. Non è da escludere. Normalmente il nostro lavoro abbraccia le prime 10-20 ore dal fatto e forse non abbiamo nemmeno ancora visto tutti coloro che sono stati coinvolti.
Questo per quanto riguarda chi ha vissuto in diretta la sparatoria. Vi occupate anche di altri shock più indiretti?
Non possiamo prenderci cura di tutte le persone che hanno subito un contraccolpo alla notizia. È evidente, in questi casi la cerchia di persone toccate anche solo lontanamente è davvero ampia. Devono aiutarsi in parte fra di loro, ma coloro che lavorano alla Kronospan possono comunque rivolgersi a noi attraverso la direzione dell'azienda.
Sono avvenimenti che superano la nostra immaginazione, ha detto il capo del Care Team. In conclusione, Carlo Calanchini, quali sono i rischi di un lutto simile?
L'elaborazione del lutto nuovamente è un fatto molto individuale. Solitamente ci sono le risorse necessarie a una elaborazione, diciamo, normale, per cui c'è sicuramente una fase dell'incredulità, una fase del dolore, una fase anche della rabbia, perché date le circostanze non è possibile che non ci sia anche una ribellione contro quanto è accaduto, e poi con il passare del tempo ci si adatta alla nuova realtà. Ci sono però dei casi in cui il lutto diventa cronico, per così dire, e la reazione, che può essere depressiva nel senso fenomenologico, cioè il quadro clinico può essere quello di una depressione, tende a cronicizzarsi in una sorta di disperazione senza possibilità di consolazione. Questi sono dei casi rari, fortunatamente, e possiamo augurarci che con l'aiuto del care team che è intervenuto possano essere evitati.
Philippe Jaffé, si fa abbastanza per le vittime in Svizzera?
Sì, siamo in Svizzera, siamo molto bravi per fare questo care. Dopo gli incidenti così c'è sempre un sostegno psicologico che è offerto alle vittime, e come è stato detto questa gestione delle reazioni è molto personale, molto intima, ma è importante offrire questo aiuto. Dopo c'è gente che non ha bisogno o che non vuole utilizzare. Io aggiungerei solo che e che è stato detto dall'intervistato prima in tedesco, che anche la comunità più larga si sente più vulnerabile dopo eventi così, e questa è una cosa importante per la Svizzera. Il nostro paese sta cambiando un po', le nostre comunità, il nostro tessuto sociale, e questi casi sono un po' come gli uccellini nelle miniere, sono annunciatori di un malaise profondo che dobbiamo provare di risolvere.
E su queste parole io vi saluto, ringrazio gli ospiti per le loro riflessioni che ci ha seguiti, ringrazio Mario Del Col per la regia tecnica. Modem torna domani.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.